Allora, oggi è l'ultima puntata del secondo ciclo di Le mille facce dell'innovazione e abbiamo la felicità di avere con noi Stefano Boeri. Sapete che avremmo voluto avere Stefano Boeri e Carlo Ratti insieme per vedere un po' di scintille intellettuali emergere dal loro confronto, ma dovremmo farlo in differita. Ma siccome noi siamo abbastanza un pubblico ristretto ma colto, dal differito capiremo quali sono le differenze e come capire come i tecnologi e gli architetti urbanisti affrontano il tema dell'innovazione nella città ci aiuta a capire meglio cos'è l'innovazione nella città. Perché questa è, sapete, la formula che noi usiamo. Persone con esperienze, culture diverse che discutono di un tema rilevante nell'innovazione. Con Cappelli abbiamo deciso di proseguire. Il pubblico non è mai stato così numeroso come vogliamo, ma l'idea di ricominciare l'anno prossimo, dice forse l'anno prossimo ne avremo di più, speriamo. Dovreste solo anche voi impegnarvi, portate le vostre famiglie, gli amici, rompetegli le scatole fino a che non li costringete, perché io in verità mi aspetterei di avere qui i gruppi dirigenti delle forze politiche, gli amministratori, i sindacalisti, i tecnologi, che vengano qui a cercare di capire di cos'è la roba di cui vorrebbero occuparsi, come lo facciamo noi, che nessuno. Questo ciclo di seminari dimostra che nessuno ha una parola definitiva su questo tema, perché d'altra parte è difficile averlo su una roba chiamata innovazione. Se l'avessimo sarebbe già morta prima ancora di cominciare. Comunque noi continuiamo e quindi stiamo predisponendo il programma per l'anno prossimo. Siccome abbiamo tempo, chiunque ha idee, proposte di temi, addirittura anche conversazioni preconfezionate con i relatori, me le mandi che noi vaglieremo e le inseriremo, se possibile, nell'ambito del nostro programma dell'anno prossimo. Spero che qualcuno mi mandi qualcosa, così dimostreremo che abbiamo un pubblico ristretto, ma aperto e dinamico. Il tema di oggi è quello che viene chiamato la Smart City, ma in verità, dal mio punto di vista, nella Smart City noi siamo più interessati alla City che alla Smart. Cioè vorremmo che Smart sia davvero un aggettivo della città, e non una cosa che prende il sopravvento sul concetto di città. Quindi vogliamo capire quali sono le innovazioni di cui la città ha bisogno, quindi quali sono i suoi problemi, le forme che sta prendendo e come possiamo intervenire su di esse. E naturalmente dentro questo anche capire come la tecnologia può giocare un ruolo. Voi sapete che la tecnologia, noi l'abbiamo parlato a lungo in molti di questi seminari, la tecnologia ha un ruolo di disintermediazione delle attività umane che è una trasformazione radicale di alcune delle relazioni e delle pratiche che si sviluppano anche nelle città e naturalmente non ha necessariamente un segno positivo. Per chi c'era alla conversazione scorsa, noi abbiamo speso non poche parole durante quella per mettere in luce come quella cosa che è nata come sharing economy e che era basata su una radicale forma di disintermediazione, in qualche modo vede ancora adesso la copresenza, ma con una peso sempre maggiore della seconda componente, da una parte dell'idea della sharing economy come una forma di sviluppo di pratiche economiche, sociali, democratico, la condivisione, e dall'altra lo sviluppo di servizi che usano le prestazioni delle persone pagandole pochissimo invece che costituire delle imprese, perché la disintermediazione consente anche questo. E quindi è imbarazzante per i profeti di sinistra della sharing economy quando gli viene detto sì, però Deliveroo, Uber, sono, come dicono i sindacalisti, sono delle forme medievali di sfruttamento, in verità sono delle forme postmoderne di sfruttamento, se fossero medievali sarebbe facile proporgli qualcosa di più moderno, il dramma è che il moderno sono loro. E noi non abbiamo regole per governare questa cosa. Perché il rischio qual è? Che per impedire Uber impediamo la condivisione tra le persone. E il problema è che la disintermediazione consente questo. Questo vuol dire che, per esempio, che le istituzioni devono trovare un modo per controllare rapporti di questo genere senza reintermediarli, senza rendere impossibili certe cose. Ma questa è una cosa che non è medioevo, è il futuro. Come fa? Come facciamo a regolare i rapporti tra una società come Uber e i suoi dipendenti, i suoi collaboratori, in modo tale che non riproponiamo il sistema un po' inefficiente e anche che crea privilegi delle licenze, dell'attività iperintermediata. E questo è un tema totalmente... difficilmente troverete tra i politici chi pensa in questi termini. Tutti pensano come facciamo a mettere d'accordo tassisti e uberisti. E con anche questa cosa che la politica ormai, e questo è l'unico senso del limite che la politica dimostra, che potrebbe benissimo dire, ma va benissimo, il sistema dei taxi è molto meglio, Uber non lo vogliamo. Ma hanno questo senso che non capiscono bene, ma dicono però non possiamo dire di no a queste cose. E quindi sono lì che si barcamenano. Ecco, rispetto a questo, la città è un tema di grandissima rilevanza. Forse non tutti sanno, ma a fine maggio ci sarà una specie di settimana sull'architettura, un nome inglese che non mi ricordo mai, che ha messo al suo, come temi, al suo centro questi tre temi: la crescente diversità e le questioni di convivenza, i diritti delle minoranze e l'accesso ai servizi, secondo l'avanzamento del digitale, l'infrastruttura tecnologica e la dimensione immateriale del futuro urbano, e terzo, l'imperativo della sostenibilità e di approcci resilienti e green-based per una progettazione urbana in alleanza con la natura. Questi sono i temi della Smart City, visti partendo dalla città, perché se no noi avremmo solo l'avanzamento del digitale, ma che è diventato come unico argomento tenderebbe a dare facilmente una visione un po' deformata del problema. Vedete, l'avanzamento del digitale è una cosa rilevante perché è una minaccia, ma è soprattutto un'opportunità. Gli altri due temi sono invece temi che nascono nella città e nei rapporti tra le persone. Quindi mettere questi tre temi al centro vuol dire ridare al progetto la capacità di confrontarsi con ciò che avviene nella città. Siccome Stefano non so che ruolo abbia, ma sicuramente ha influenzato quella cosa, possiamo partire da qui perché ci dica quali sono le trasformazioni che in questo momento, secondo lui, interessano le città.
Grazie mille.
Ah, non vi ho presentato Stefano Boeri. No. Stefano Boeri è una persona che fa un fracco di cose. L'ultima è che è presidente della Triennale, ma ce ne ha 8-10 precedenti.
Quando ogni volta che il professor Michesi mi chiama, io ci sono, perché ho una grande stima della ricerca costante che ha sempre accompagnato il suo lavoro e le sue riflessioni, sempre con un grande rigore e una grande coerenza. Quindi ho imparato molto e sono contento di poter essere qui con lui stasera e con voi. Ma io comincerei col dire che una delle questioni gigantesche che una città che pretende di essere intelligente, fatto salvo che è molto difficile oggi dare al termine città un valore così generalizzante, cioè mettersi nei panni di un'unica grande condizione urbana. La condizione urbana oggi noi la sappiamo definire a partire ormai da una abusata considerazione sul fatto che il 50% più e più della popolazione del pianeta vive nelle città. Però dicevo, una delle questioni che potremmo con una certa genericità e generalizzazione sottolineare, che non è così nota, è che è vero che questo dato del 50% è in continua crescita e che nel 2030 sarà il 60%, quindi c'è un fenomeno continuo di urbanizzazione, estensione, crescita della condizione urbana, della vita nelle città. Meno noto è il fatto che il 30-33% della popolazione urbana del pianeta vive in quelli che, con un termine tecnico, usiamo definire insediamenti informali, cioè favelas, baraccopoli, slums, eccetera. E questo fatto dovrebbe essere una delle grandi questioni che un'intelligenza collettiva che si pone il problema di un miglioramento della qualità della vita nelle città dovrebbe affrontare. Ora, è vero che naturalmente questo è un fenomeno che ha una particolare intensità in alcune aree geografiche, del resto basta osservare il modo con cui negli ultimi 100 anni è cambiata la distribuzione dei fenomeni di concentrazione urbana e di espansione urbana. Negli ultimi 100 anni siamo passati da una situazione in cui l'Europa era certamente l'area con una maggior trend di urbanizzazione a invece una situazione in cui, come del resto è abbastanza evidente, l'India, la Cina, il Brasile, la Nigeria sono salite nella gerarchia delle aree di maggior sviluppo dei processi di urbanizzazione. Abbiamo situazioni estreme, ne cito una, attorno a Pechino si è costituita soprattutto da un'evidenza satellitare, ma devo dire anche da un'evidenza legata alla vita quotidiana, una megalopoli di 109 milioni di persone. Cioè il processo di urbanizzazione e di conurbazione che ha riguardato Pechino e una serie di altre metropoli che sono disposte sulla regione nord-occidentale della Cina, ha ormai portato alla fusione di questo sistema di metropoli e di città di grande e media dimensione, fino a creare, senza soluzione di continuità, una megalopoli di 109 milioni di persone. È pur vero che l'evidenza di una città non è semplicemente legata alla prossimità fisica della densità degli edifici, però il governo cinese si sta ponendo questo problema, si sta ponendo il problema di una, anche da un punto di vista della governance, di una politica di governo di una simile mostruosità, una città di 109 milioni di persone che nasce dalla somma delle periferie che ogni anno vengono realizzate ai bordi delle metropoli esistenti per dar risposta a un processo di urbanizzazione e migrazione delle campagne che riguarda ogni anno 14 milioni di cinesi. Quindi poi è un caso, come dire, assolutamente particolare di un'urbanizzazione inarrestabile che spinge milioni di cinesi ad abbandonare le campagne povere, dove non esistono condizioni di sussistenza, ed accettare di vivere in condizioni spesso al di sotto della dignità, quartieri ghetto che sono alla periferia delle metropoli cinesi. Situazioni senza servizi, con quasi totale assenza di trasporti pubblici e con una qualità dell'aria che, come sapete, è diventata oggi un grande problema politico per la Cina. Allora, abbiamo questo tipo di fenomeni che in modi diversi si presentano anche in altre aree geografiche, penso ad alcune aree delle metropoli indiane o sudamericane. E poi abbiamo un fenomeno totalmente diverso, che è quello che ha visto in Europa a partire dal 1960-70, un processo molto importante di diffusione della condizione urbana, non attraverso la crescita di grandi periferie, ma piuttosto attraverso quella che è stata chiamata da molti studiosi, anche italiani, penso a Bernardo Secchi, che abbiamo entrambi conosciuto, diffusione urbana, la città diffusa, cioè questa forma di urbanizzazione molecolare, non fatta per grandi quartieri dormitorio che rispondono a processi di migrazione, ma fatta per una sostanziale crescita ovunque di una città che io in un libro ho chiamato anticittà, cioè una città non fatta di densità di edilizia, di varietà, di culture e abitanti, ma fatta semmai di una bassissima densità edilizia e di un processo di omologazione. Le villettopoli della Brianza, i sistemi di città diffusa fatta da villette, capannoni, palazzine, centri commerciali, lungo il Veneto, lungo tutto l'asse del nord-est. C'è questa sorta di sistema urbano a bassa densità che ha però coperto e invaso gran parte dei territori che stanno attorno alle città italiane, alle città francesi, alle città tedesche, ad alcuni brani dell'Inghilterra, a molte parti della Spagna. L'Europa è diventata, tra la fine della metà degli anni 70 e la fine degli anni 90 o gli inizi del 2000, quando poi una crisi che ha avuto un'altra origine ha di fatto rallentato moltissimo questo processo, una sorta di città continua che ha in qualche modo, spesso non ricorrendo all'abusivismo, tranne che in alcuni casi, coperto le coste, invaso le colline, le pianure, trasformato alcune aree naturali in parchi, perché sono completamente circondati dall'urbanizzato. Ecco che allora, per esempio, stiamo guardando due processi di estensione della città completamente diversi. In un caso è un processo di somma di addizioni legati a un bisogno di urbanizzazione di quote importanti della popolazione. Nel secondo caso invece è spesso un processo di decentramento, cioè famiglie, attività e gruppi che abbandonano il centro storico delle città per localizzarsi altrove, o di crescita, diciamo, molecolare di piccoli centri diffusi, che tra l'altro, in questo secondo caso penso all'Europa, ha generato un fenomeno in quasi modo contrapposto, che è quello dei vuoti urbani, cioè del fatto che in Europa le città, in Italia e in Francia in particolare, sono caratterizzate da grandi spazi abbandonati. Abbiamo costruito moltissimo fuori dalle città, sappiamo tutti, ce lo diciamo spesso, che oggi per andare a Bergamo da Milano, o per andare a Pistoia da Firenze, o per andare a Caserta da Napoli, non si esce mai da una città. Ma nel frattempo abbiamo registrato il fatto che queste nostre città hanno perso densità, nel senso che sono state spesso colpite dall'apertura di vuoti, che erano vuoti legati alla dismissione dei grandi impianti ottocenteschi, dei grandi servizi ottocenteschi, i macelli, gli ortomercati, le carceri, le caserme, pensate a Milano, parliamo delle caserme, alla crisi industriale delle fabbriche, e poi a un fenomeno più recente che è quello dell'aprirsi di una moltitudine di piccoli vuoti. A Milano ci sono decine di migliaia di appartamenti sfitti e non venduti, uffici, tantissimi uffici ormai obsoleti, abbandonati, sfitti e venduti, negozi chiusi. E questa, come dire, fragilità e assenza di densità, perdita di densità di vita delle città centrali, si è accompagnata a un fenomeno che è stato quello invece della crescita di una città diffusa. Quindi c'è stata come una specie di diluzione dell'energia urbana in un territorio più vasto. Allora, vedete che stiamo parlando di due cose molto diverse, ma per quanto queste due, diciamo, riflessioni ci portino a pensare che parlare di città in senso generico oggi è molto difficile, perché sono fenomeni totalmente differenti di quelli di cui parliamo, io credo che quando parliamo di povertà invece parliamo di qualcosa che ha delle caratteristiche molto forti e molto comuni, nostro malgrado. Quello che voglio dire è che questo 30% di popolazione che vive in condizioni di sussistenza o di povertà assoluta è un fenomeno che certamente oggi riguarda le metropoli, le megalopoli dell'America Latina, dell'Africa subsahariana e anche del Maghrebina, che riguarda in larga parte alcune delle metropoli asiatiche, in particolar modo l'India, ma è un fenomeno che in forme e modi diversi tocca già anche molte città europee, molte città del Nord America, e che in futuro riguarderà sempre di più anche le città e le metropoli che stanno, diciamo, nella parte che noi consideravamo fino a qualche anno fa la parte sviluppata del mondo. E questo per una ragione in particolare. Le ragioni sono molte, i processi di migrazione sono, come sappiamo, il principale elemento di costituzione e estensione degli insediamenti informali, ma una città intelligente, oltre che essere una città che comincia a guardare con attenzione la realtà di questi insediamenti formali e comincia a porsi una domanda sulla loro natura, sul loro grado di necessità e sul loro grado di modificabilità, di modificazione, cosa su cui torno a breve. Ma la vera grande questione che una città intelligente, ipotizzando che si possa parlare di una città che in qualche modo è fatta da tutte le città del mondo, tra l'altro, tra parentesi, se noi abbiamo fatto un esercizio qualche anno fa provando davvero a immaginare una città costituita da tutte le città del mondo, no? Se noi prendessimo le grandi megalopoli, le metropoli, le grandi città, le medie città, le piccole città e le mettessimo tutte insieme in un'area geografica, occuperemmo circa il 3% delle terre emerse del pianeta. Quindi relativamente poco.
Anzi, potremmo liberare un sacco.
Potremmo liberare un sacco di spazio. Bene, quel 3%, oltre che, come vi dicevo, avere al suo interno il 30% di una popolazione che vive, come dire, nella povertà dei mezzi di sussistenza di base, produce il 75% dell'anidride carbonica che condiziona e determina il cambiamento climatico, cioè lo scioglimento, l'aumento della temperatura media, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello degli oceani, che poi, si riflettendosi su, per esempio, sul sistema delle grandi città costiere, rischia di creare nel giro di 10-20 anni dei problemi seri di abitabilità, cioè di inondazione delle grandi città costiere del pianeta, da Miami a Shanghai, da Tokyo ad Alessandria d'Egitto. Ma dicevo, se provassimo a concentrare questa città che ha questo 3% di povertà, bene, dicevo, dovremmo cominciare a guardare con attenzione come questa parte di circa un terzo che vive in condizioni di povertà, povertà appunto assoluta, rischia di essere rapidamente crescente in ragione di un fenomeno particolare che è legato ancora una volta al cambiamento climatico, che è il fenomeno delle migrazioni dovuti a processi di desertificazione. Le Nazioni Unite, che hanno oggi dato una cifra di circa 19 milioni di migranti, in qualche modo legati...
Sono meno dei 45 interni cinesi.
Sono meno, e sono un fenomeno rilevante. Cioè in tutto il mondo ci sono più migranti dovuti al depauperamento delle campagne in Cina di quanti non ce ne siano per il cambiamento climatico. Ma questo numero è destinato, se non si riuscirà, come non si riuscirà, perché ormai gli accordi della COP21 di Parigi mi sembrano, come dire, una sorta di futile promessa, se non si riuscirà a contenere oltre l'innalzamento dei 2,5 gradi il riscaldamento del pianeta, significa che avremo 250 milioni di persone nei prossimi 20 anni che migreranno perché la desertificazione cresce, la deforestazione cresce, l'assenza dell'acqua riguarderà territori sempre più ampi, e quindi ci troveremo di fronte a un processo di migrazione fortissimo, inarrestabile, che in qualche modo rende ridicole molte delle politiche di controllo di cui parliamo in Europa, in Italia in particolare, e che produrrà necessariamente degli insediamenti informali diffusi. Perché l'insediamento formale ha tra le sue, lasciatemi dire, qualità il fatto di essere storicamente il luogo dove si accoglie in una misura, come dire, di tempo reale, di immediatezza, con costi bassissimi, con una fortissima capacità di auto-organizzazione delle comunità, i flussi di migrazione che arrivano nelle città. L'alternativa è quella, diciamo, dei governi che hanno come la Cina un sistema determinista e pianificato ancora molto forte di costruire grandi complessi di edilizia popolare, ma nelle società, soprattutto nelle società libere, soprattutto nelle società dove oggi non c'è un potere pubblico che ha grandi capacità di investimento, l'insediamento informale, cioè l'Islam, sono una risposta a volte necessaria, l'unica risposta possibile a dei potenti processi migratori. Questo per dire, poi finisco questa prima parte, che una città intelligente dovrebbe prima di tutto porsi il problema della povertà. Cioè una città intelligente dovrebbe prima porsi la questione di come essere in grado di prepararsi a un fenomeno che nei prossimi anni riguarderà tutte le grandi città, anche europee, come già comincia a farlo, e farlo con una forma che sia, come dire, capace di cogliere gli aspetti positivi degli insediamenti informali. Io ho avuto qualche anno fa un'esperienza da cui ho imparato tantissimo, perché la municipalità di San Paolo, che è una delle grandi metropoli brasiliane, dove questo tema è un tema gigantesco, mi ha chiesto di fare un ragionamento su sei grandi favelas, le sei più grandi favela di San Paolo. E quello che abbiamo fatto è stato di chiamare a San Paolo, nel giro di 2 anni, nelle diverse sei favelas, sei gruppi di ricercatori e operatori che avevano lavorato in sei altre città del mondo dove il fenomeno degli insediamenti informali è molto importante. Abbiamo lavorato con un gruppo di ricercatori attivisti dell'insediamento dell'Islam di Dharavi a Mumbai, un altro gruppo che lavorava a Nairobi, un altro gruppo che lavorava a Medellin, un altro gruppo che lavorava sulle baraggopoli romane, e sono venuti a confrontare le loro politiche, le loro azioni, naturalmente in relazione con le comunità insediate nelle favelas, con le azioni degli operatori che lavoravano nelle sei favela di San Paolo. E devo dire che è stata un'esperienza straordinaria, perché a parte una serie di scambi di esperienze, non so, mi ricordo da Mumbai sono venuti a raccontare come i processi di autocostruzione di questi sistemi, come dire, di case, di edifici, che poi sono sostanzialmente una somma di interni, è come se fosse un unico grande organismo fatto da una moltitudine di stanze, e questa capacità di questi organismi attraverso l'autocostruzione di continuamente rimodellarsi, crescere, invadere zone abbandonate della città o ritrarsi quando interviene lo Stato, quando interviene la municipalità, la repressione. Allora questo sistema di autocostruzione, di questo sistema di piccole imprese velocissime che continuamente operano, può essere anche un modello economico assai importante. Oppure, come alcuni operatori di questa grande favela, di questa grande baraccopoli africana a Nairobi, avessero lavorato sul sistema dell'autoproduzione agricola, quindi attraverso un sistema di coltivazione che anche aveva qualche affinità con la permacultura, potesse cominciare a dare una risposta a livello familiare a un problema di sussistenza. E questa cosa di come avevano poi in qualche modo lavorato insieme a una delle favela di San Paolo e costruito un progetto. Ma quello che io ho imparato da questa esperienza è stata proprio un atteggiamento culturale che forse dovremmo cominciare ad avere rispetto a questa enorme parte dell'umanità che vive in condizioni di sussistenza e di povertà assoluta nelle favelas, nelle baraccopoli, negli slum, in tutto il mondo, che è quello innanzitutto di cominciare a pensare che, dopo aver passato un periodo in cui non guardavamo questi fenomeni, l'urbanistica per lunghi anni li ha completamente, pensate l'urbanistica del movimento moderno, del razionalismo, l'ha completamente rimossi dal suo, quadro di osservazione. Siamo passati in una fase seconda in cui invece l'urbanistica ha cercato di curare, di in qualche modo medicalizzare, di trasformare in un'opportunità di modificazione, cercando, sperando e inseguendo il sogno di una redenzione possibile, come se fosse davvero possibile cambiare la vita di milioni di persone cambiando i loro spazi. Siamo passati, io mi auguro, in una fase in cui invece dobbiamo cominciare a guardare in modo lucido la natura e lo stato di necessità di questi insediamenti, non nascondendoci le condizioni di vita a volte quasi impossibili dal punto di vista igienico, dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza, dal punto di vista dell'illegalità, ma anche cercando di leggere le ragioni vere che continuano a rigenerare queste gigantesche aree di città. Perché tale è, questo è un pezzo di una città contemporanea che diversamente rappresentata in diverse parti del mondo costituisce una forma urbana, tanto quanto lo è stato la città medievale, le espansioni rinascimentali, gli isolati della città ottocentesca o alcuni sistemi di, come dire, di costruzione di quartieri della periferia urbana nel Novecento. Lo slum è una forma di condizione urbana, è una delle forme della città contemporanea, che ha una sua dignità, che ha una sua capacità produttiva, che ha una sua incredibile agilità e rigenerativa, oltre che avere dei giganteschi problemi di servizi, di qualità della vita e di sicurezza. Allora, finisco questa prima parte nel dire che una città intelligente che non si pone il problema della povertà non è una città che può, come dire, in modo serio competere sul piano del quoziente intellettuale.
Come vedete, il tema che solleva Stefano Boeri è un tema di quelli di grande rilievo, perché c'ha due componenti che voglio sottolineare per voi. Il primo è che il governo della città non può essere il governo della città che vorremmo essere, ma deve essere il governo della città che c'è, perché se no a governare tutto ciò su cui noi non interveniamo saranno altri meccanismi. Quando costruirono Brasilia, credo che sia stata l'unico slum che era un po' dotato di servizi, ma crearono una città slum, una specie di favelas dei lavoratori che lavoravano a Brasilia, perché d'altra parte per costruirla servivano migliaia e migliaia di persone e non è che si potesse costruire una città per loro perché bisognava già costruire Brasilia, così mi hanno spiegato, e quindi era una favela. Però, essendo che era una favela pianificata, l'avevano dotata un po' di servizi, tant'è vero che la favela è rimasta, anche quando Brasilia era finito, con centinaia di migliaia di abitanti. Ha avuto, mi raccontavano, in alcuni anni un processo di espansione molto più rapido di Brasilia, perché i costi erano minori e quindi era più flessibile in qualche modo. Allora, in quel caso il governo brasiliano fece una scelta che aveva un germe di idea, che era quello, se devono venire qui a lavorare dobbiamo farli dormire, non possiamo mica. E quindi fece una scelta realista e un po' la safe. Io credo che non è questa la scelta che noi possiamo proporci e questa è la ragione per cui serve una città intelligente. Però vedete, ci sono alcune cose che rendono, perché la città sia intelligente, deve prevedere i fenomeni veri, i fenomeni reali che avverranno. Perché se noi abbiamo invece chi dice noi vogliamo ammettere 10.000 persone e poi ne arrivano 100.000, quello che vuole governare ammazza i 90.000, ma dopodiché c'è anche lì il problema dove si mettono i corpi, di tutti quelli ammazzati, oppure non governiamo. 90.000 si autogovernano da soli e i 10.000 vengono governati malamente, perché poi ci sono problemi. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che il governo della città non può essere il governo della città desiderata e sperata, ma deve essere il governo della città concreta. Allora capite che i problemi che nascono dalle migrazioni e dalla povertà vanno affrontati. Tenete anche conto, lo aggiungo per dare un'idea, aumentare la complessità che già Stefano ci ha indicato, che nel caso dell'Europa questi problemi vanno affrontati tenendo conto che nei prossimi decenni l'Europa difficilmente potrà distribuire, avere più ricchezza di quella che già ha, perché è in corso un processo di equilibrio tra i redditi dei paesi e entrano nella globalizzazione i redditi dei paesi che ci sono, come siamo noi, per cui è difficile immaginare che ci sarà ricchezza. Questo dice che dobbiamo essere intelligenti, cioè che non possiamo farlo con interventi pubblici da Stato sociale degli anni 60, perché non ci sono le risorse. Voi vedete che in Italia quello che noi abbiamo è che o modifichiamo la soglia di povertà, o noi non abbiamo solo che aumentano quelli inurbati in forma spuria, ma abbiamo anche che aumentano quelli che sono poveri e vivono nella città. Non si sa per quanto, perché prima o poi non pagheranno più l'affitto, perché prima o poi la loro casa non verrà manutenuta, e quindi... ma abbiamo fenomeni di questo genere. E allora questo ci aiuta a capire che questo dovrebbe essere il compito numero uno, probabilmente, della città. La città deve immaginarsi la capacità di offrire i servizi minimi, anche le possibilità espansive, a una popolazione che è quella delle migrazioni. Io glielo dicevo, ma noi pensiamo che gli immigrati che arrivano in Italia siano una cosa insostenibile. Noi abbiamo una quota irrisoria, pur ricevendo qualche migliaio ogni tanto, qualche centinaio, ma siamo a dei livelli irrisori. Ma nulla dice che questa pressione si ridurrà, anzi probabilmente aumenterà, perché molti dei meccanismi che stiamo mettendo in campo sono dei meccanismi che aumentano la povertà delle periferie, delle zone abbandonate e di intere nazioni. Cioè, il problema è che non possiamo più far finta di niente. Questo potevamo fino all'89, perché c'era il secondo mondo e grazie al secondo mondo il terzo, e del terzo potevamo sostanzialmente fregarci. Ora siamo tutti primo mondo e quindi questi vengono da noi senza... E lo dicono, se voi leggete le interviste dei migranti, lo dicono, e si attendono ben di più di quello che gli diamo. Vengono lo stesso, col fatto che non gli diamo quello che loro si attendono, non li ferma. Però si attendono di più, pensano, siamo venuti nella civiltà, ostrega, potete mica... Allora, questo mi spinge però, prima di passare a questo concetto di intelligenza... Noi abbiamo in Italia un fenomeno particolarmente interessante, che sono le medie città. Le medie città fin dagli anni 70 sono state oggetto di studio, Putnam le ha descritte come il motore del boom italiano, la vera ricchezza della società italiana, e ci sono ancora. E bisogna dire che sono ancora un fenomeno in Italia di grande rilievo, cioè la qualità della vita, la possibilità di sviluppare relazioni, anche la capacità di assorbire senza i traumi di una città troppo grande come Roma o Milano, e penso appunto alla megalopoli di Pechino. Che dicono, allora, queste città non hanno nulla da insegnarci, cioè non si potrebbe pensare che la città diffusa, come è in Italia in verità, è una città diffusa policentrica ormai, a differenza di altre situazioni in cui magari cercano di creare dei, non so se, io non sono un esperto, se tengono conto di questo nello sviluppo delle megalopoli, cioè farle policentriche invece che monocentriche. Perché questo è un fenomeno che arricchisce un po' la casistica di cui voi urbanisti dovete occupare.
Sì, questa è una domanda importante. Effettivamente... Pensando al caso italiano, il numero di città di media dimensione, se la media dimensione è un termine poi che questo andrebbe specificato, ma immaginiamoci città che stanno sopra la soglia dei 30.000 abitanti e sotto quella degli 80-100.000. Non solo è innumerevole e distribuita in modo molto importante su tutto il territorio, ma probabilmente anche dal punto di vista del reddito, della qualità della vita, occupa i primi posti di molte statistiche. No? Adesso senza senza andare a prendere alcuni casi più facili come potrebbero essere quelli del nord-est, io credo che anche in Puglia, anche in Toscana, anche in alcune zone del Mezzogiorno, in Emilia certamente, questa cosa è molto vera. Ovviamente ci sono un po' di, come dire, alcune risposte legate al buon senso dovute al fatto che città di medie dimensioni sono città che sanno essere più reattive di fronte ad alcune diciamo comportamenti indotti dall'innovazione tecnologica da un lato e anche dalla globalizzazione. Cosa si potrebbe dire? Si potrebbe dire che per esempio alcune forme di condivisione legate per esempio al sistema della mobilità funzionano in modo eccellente in città di medie dimensioni. Alcune forme di, come dire, alcune esperienze di farsi comunità su alcune pratiche legate alla produzione, alla condivisione di beni, pensate a tutta la esperienze legate all'alimentazione, al cibo, gruppi di acquisto solidale, gruppi e comunità che si occupano della cura di spazi di coltivazione all'interno delle città, in una città media hanno una, a volte, capacità di costituirsi come gruppo di interesse, quindi anche come gruppo che è in grado di rappresentare delle proprie esigenze al potere costituito della municipalità, sia più facile che in una grande città. Un'altra cosa che si potrebbe dire è che il grande problema, la grande questione della solitudine connessa, abbiamo di recente discusso con Ezio Manzini, ha scritto un libro in cui cerca di delineare delle forme nuove del concetto di comunità, e il vero tema è quello di come provare a fare i conti con la solitudine connessa, cioè la condizione di connettività che però non comporta, non implica e non aiuta a costruire delle relazioni di interazione sociale,
dell'esperienza.
Si è connessi attraverso i propri dispositivi e contemporaneamente si è in totale solitudine, no? Questa purtroppo è una condizione che si sta allargando, che non riguarda solo fasce della popolazione più anziana, ma riguarda anche molte fasce giovanili, eccetera. Allora, la media città è una città dove probabilmente questi fenomeni sono meno facili, perché c'è maggior controllo, c'è maggior densità di forme di comunità che si prendono cura degli spazi, dei luoghi, delle istituzioni. Su questo è molto interessante anche una riflessione che si faceva sul fatto che il concetto stesso di comunità forse giustamente negli ultimi anni ha perso un po' quel connotato ideologico anti-istituzionale che spesso ha avuto, per assomigliare sempre di più, e qui mi rifatto a un evento che la Casa della Cultura ha organizzato di recente sul concetto di dispositivo, ad alcuni dei modi con cui alcuni pensatori, per esempio della cultura francese, hanno definito il dispositivo come una sorta di matassa che unisce soggetti, istituzioni, processi e luoghi. Penso a Deleuze, penso al modo con cui è stato reinterpretato anche da alcuni autori italiani. Io credo che quando guardiamo le comunità come luoghi dove con i processi di autonomia e di collaborazione sono più intensi, cioè comunità di pratiche, comunità di intenzioni, comunità che si costituiscono intorno a un progetto, il funzionamento di queste comunità come di dispositivi sociali, che non sono semplicemente alto dalle istituzioni, ma anche invece sono capaci di coinvolgere le istituzioni, sono magari comunità più spurie, meno pure dal punto di vista di una descrizione sociologica, ma molto più interessanti. Sono comunità che esercitano un potere, che sanno, come dire, muovere degli interessi costituiti, a volte molto agili, molto leggere, nel senso alto del termine, ma non per questo meno radicate sul territorio. Anzi, sono comunità che si prendono cura degli spazi, che trasformano gli spazi in luoghi, che trasformano gli spazi pubblici in beni comuni, tanto per fare un esempio. Quella differenza tra uno spazio pubblico e un bene comune è data proprio dal fatto che uno spazio pubblico diventa un bene comune quando diventa luogo e oggetto di una pratica che è legata al prendersi cura, che è legata a forme di condivisione. Quindi tutto questo, io credo sia abbastanza lecito poter dire, può avvenire più facilmente in una città che anche nell'autocoscienza dei propri cittadini ha una dimensione relativamente ristretta. Dopodiché ci sono delle grandi eccezioni, perché ci sono anche, come tu dicevi, delle metropoli policentriche dove questo effetto di densità delle relazioni avviene anche in presenza di una grande estensione della superficie urbanizzata. Ma lasciatemi dire, per fare un esempio un po' provocatorio, che forse Milano non è un cattivo esempio da questo punto di vista. Milano è una piccola metropoli ad altissima intensità, no? In fondo è una città da un punto di vista geografico abbastanza irrilevante come estensione, se si esclude la città diffusa, ma la città, diciamo, che poi sta dentro il perimetro del comune, che poi è quella, è una piccola metropoli, ma con una fortissima densità di istituzioni, di forme di associazionismo che in qualche modo richiamano il concetto di comunità, e anche di luoghi che hanno un'appartenenza, che sviluppano un senso di appartenenza storica al territorio, quartieri, borghi. Milano è una città dove ancora ci si sente parte, prima di essere parte di tutta Milano, si sente parte di alcune specifiche
dell'isola,
per esempio dell'isola, per esempio di Baggio, per esempio Galaratese, per esempio della zona di Porta Romana. Quindi questo è, secondo me, uno straordinario antidoto a quel processo di solitudine connessa o a quella forma di dispersione del senso di appartenenza di cui si parla spesso quando si parla di metropoli, soprattutto riferendosi a alcuni esempi come quello drammatico che vi facevo su Jingjingjing, perché il nome di questa città megalopoli cinese è Jingjingjing.
No, questo mi sembra un tema molto rilevante anche dal punto di vista dello smart in rapporto alla tecnologia, perché, vedete, dice... Allora, primo volevo aggiungere un dato che è abbastanza significativo. Lui afferma una cosa su cui io non ho trovato ricerche, ma io sono convinto che ha ragione lui. Cioè, noi facciamo ricerche su Facebook, sui social continuamente, ma né in Italia né nel resto del mondo ho trovato qualcuno che ha studiato le differenze dell'esperienza delle persone, dei giovani, dei vecchi, con i social in una città come Parma o in una città come Raleigh, che è la capitale della North Carolina, che mi è rimasta impressa perché ci sono andato una domenica e l'unico esercizio commerciale aperto era l'albergo. Cioè, voi capite che nessuno, cioè, ero l'unico che andava a passeggio, anche perché io non lo sapevo, ma tutti quelli di Raleigh lo sapevano e se ne stavano a casa o andavano al centro commerciale. Però capisci che è un concetto diverso dalla città diffusa, l'idea che la città è vuota e il centro commerciale ha tutti i servizi apposta per. Allora, perché questo mi colpisce? Perché, vedete, è chiaro che l'esperienza di un giovane italiano che vive a Parma, che vive a Treviso, è diversa dall'esperienza, e dovremmo cercare di capirlo, perché potremmo capire cosa dà in più, cosa funziona, cosa non funziona, e potremmo anche capire delle cose utili per quelli che stanno a Raleigh. La seconda cosa che volevo sottolineare era invece proprio che partiva da questo progetto. Vedete, l'idea di avere una città policentrica è un'idea che, in assenza di una rete informativa e comunicativa adeguata, è una cosa che non esiste. Il rischio è che siano policentriche, nel senso che sono tanti bei ghetti separati, ognuno fa la sua vita, che è il modello della Chinatown. Cioè, noi andiamo tutti lì, poi mettiamo la porta e a questo punto abbiamo la città separata, la nostra vita si estingue lì. Ma non è questo che risolve il problema, perché questo produce un ghetto e aumenta le tensioni. Mentre l'idea di avere una cosa in cui questi centri hanno più la fluidità della comunità che non l'istituzionalizzazione della città vera e propria, è probabilmente uno spazio nuovo che noi possiamo sviluppare. Tenete anche conto che questo riprodursi delle comunità è il segno che davvero le comunità sono qualcosa di molto più, come dire, necessario alla vita sociale. Perché? Perché le istituzioni da cui le nuove comunità cercano di migrarsi sono state create dalle comunità precedenti, nel senso che le comunità nel momento in cui si danno forme di governo tendono a istituzionalizzarsi. Non voglio tediarvi perché sul problema delle comunità ci sono una letteratura sterminata e oggi c'è molta attenzione perché, però appunto è quello che è interessante è che gli informatici che si occupano di comunità si occupano di comunità perché le comunità hanno bisogno di reti. E allora certo, queste reti potrebbero essere il punto di partenza per dare intelligenza alla città, dando dati e processi di elaborazione ai diversi livelli rispetto alle capacità di intervento dei diversi soggetti che in una città policentrica devono necessariamente coesistere.
Sì, allora ovviamente mi spiace non ci sia Carlo Ratti che su questo ha lavorato molto e avrebbe degli esempi da... Però se pensiamo per esempio al settore della mobilità, che è uno degli aspetti forse in cui l'innovazione è evidentemente accelerata e comincia oggi già a darci qualche scorcio di quale che potrebbe essere il futuro di una condizione urbana radicalmente diversa. Ecco, se pensiamo al tema dell'accessibilità, beh, siamo di fronte a dei cambiamenti molto importanti. Da un lato tutta la ricerca sull'automazione dei vettori, che automazione e semiautomazione, che pone il problema comunque di una, del paradosso di un rapporto tra una mobilità urbana, fermiamoci alla mobilità urbana, che in qualche modo trasforma il mezzo privato in un mezzo semipubblico e apre la questione del grado di libertà e di arbitrarietà che noi vorremmo, non vorremmo mantenere di fronte al grande scenario di una mobilità totalmente automatizzata in cui i nostri vettori si muovono secondo un sistema di percorsi che per larga parte non può che essere predefinito. Ma pensate anche al tema della condivisione, cioè il fatto che oggi si tenda, grazie anche alle politiche di condivisione, di sharing, a passare da una cultura del possesso a una cultura di una condivisione del possesso temporaneo del vettore della mobilità, si scontra con un'altra grande questione che è quella della personalizzazione e della proiezione simbolica che siamo abituati a sviluppare nei confronti dell'oggetto, del dispositivo che ci fa muovere nello spazio. Cioè il design dell'automobile, il design dei mezzi di trasporto nasce proprio dal fatto che siamo tutti tenuti a trasportare sul vettore che ci trasporta un po' anche una nostra rappresentazione simbolica del nostro status, eccetera. Allora, più ci muoviamo verso la condivisione, più questa cosa rischia di sparire, a meno che si arrivi, come alcune aziende stanno cercando di fare, a dei vettori che saranno in un certo senso collettivi e che si vengono personalizzati nel momento in cui diventano posseduti temporaneamente da un certo soggetto. Quindi immaginatevi una città come si comincia a progettare in alcune città di fondazione, in particolar modo nel Golfo Arabo, dove in realtà nessuno possiede un'automobile, le automobili sono contenute in grandi sistemi, in grandi edifici o sottoterra, e questi vettori vengono poi chiamati singolarmente con un processo di guida automatica, e mentre arrivano a disposizione dell'utente cambiano colore, cambiano materiale, si adattano alla individualità e alle esigenze specifiche dell'utente. Ma il tema della mobilità è un tema fondamentale anche perché riguarda la connettività, cioè tutto il sistema dell'auto elettrica, per esempio, porta con sé il fatto che ci sono aziende automobilistiche che stanno ragionando sul fatto che l'automobile, il vettore, diventa di fatto una sorta di grande pila o grande elemento anche di trasmissione delle informazioni. Quindi in automobile tu sarai connesso molto più di quanto tu già non lo sia nella vita quotidiana, ma diventi anche, come dire, in un certo senso un potenziale hub e un potenziale elemento di archiviazione e raccolta di informazioni. L'automobile arriva nella sua postazione dove viene ricaricata, nel frattempo diventa un pezzo della rete del condominio, per esempio. E questa cosa ha una serie di implicazioni molto importanti, fino ad arrivare a pensare, come si sta facendo quando si ragiona su un futuro non così lontano, che grazie al fatto che oggi tutto i processi di movimentazione verticale all'interno degli edifici stanno diventando capaci di avere dei movimenti di un'agilità imprevista fino a qualche anno fa. Una ditta come la Schindler sta progettando degli ascensori che si muovono sia verticalmente che diagonalmente che orizzontalmente. E questo naturalmente cambia la logica di composizione, costruzione e progettazione degli spazi e delle case. Noi stiamo ragionando su edifici che a questo punto non hanno più bisogno di avere il corpo scale e la distribuzione verticale in modo localizzato, ma che possono muovere fino al punto di arrivare a pensare che in futuro uno degli spazi, una delle stanze in cui noi passiamo la nostra vita domestica diventi poi un vettore della mobilità pubblica. Quindi, allora, questi sono tutti scenari che la mobilità ci presenta come scenari vicini, non ultimo quello dei droni e del fatto che non ancora certamente la mobilità delle persone, ma la mobilità dei beni, per larga parte, oltre con le upper loop, cioè queste gallerie, canali sotterranei che Musk sta progettando tra San Francisco e Los Angeles, che stanno studiando in Arabia Saudita, cioè dei tunnel sostanzialmente in cui passano questi missili che portano e distribuiscono i beni tra aree urbane distanti. L'altro grande sistema sarà quello di autostrade e di droni che poi arrivano dall'alto a portare, pensate ad Amazon, pensate a una distribuzione diffusa, e che quindi significa in un certo senso, noi stiamo facendo un lavoro di una città di fondazione nel deserto, significa anche ribaltare a volte il senso degli spazi pubblici, cioè saranno spesso molto di più i tetti, i luoghi dove ci sarà lo scambio, l'interscambio delle mezzi di trasporto, dove arriveranno le merci.
Nei sistemi di produzione, nelle fabbriche elettroniche, ormai la catena è sempre alimentata da un silos dall'alto. E quindi non c'è come nelle fabbriche dell'auto che lo spostamento delle componenti avviene sullo stesso piano in cui avviene, anche perché le componenti sono piccole, quindi è facile farlo. E questo naturalmente ha cambiato la forma, il modo, certo. Tutto.
O ancora pensate adesso noi stiamo costruendo in Olanda un bosco verticale in social housing, cosa di cui sono molto orgoglioso, perché sarà un edificio che costerà molto poco e che sarà dato in affitto a giovani coppie a un costo molto basso. E dentro questo edificio a fianco ci sono una serie di piccole imprese che stanno lavorando sull'agricoltura, diciamo sulla permacultura e la idroponica, cioè su una coltivazione
di
orti che praticamente vivono all'interno di grandi spazi dove non c'è bisogno di luce solare, tra l'altro. Quindi, come dire, un grande processo di estensione di un'agricoltura che non ha più semplicemente una funzione domestica, perché ad Eindhoven, sono stato la settimana scorsa, dove costruiamo questo bosco verticale, c'era la vecchia fabbrica della Philips, e i grandi edifici della Philips sono stati uno utilizzato come co-working e l'altro è un sistema di sostanzialmente di agricoltura urbana, dove in alcuni casi si raggiungono punte di davvero di assoluta eccellenza, come in un caso dove c'è una grande vasca dove vengono fatte crescere le trote poi vengono ogni tanto pescate e vendute al piano terra, a un piccolo mercato del pesce, il residuo delle trote, cioè quindi viene usato come concime, viene filtrato, vengono tolte una serie di ammoniaca e di altri potenziali, come dire, elementi inquinanti per le piante, in particolar modo piante, insalata, vegetali,
io so che, molti,
che poi vengono in qualche modo...
Sì. Molte coltivazioni di tulipani, cioè che sono una produzione di massa lì, stanno spostandosi verso l'idroponica, perché siccome stavano inquinando il terreno in maniera sempre peggiore, questo gli addebitava dei costi di disinquinamento che hanno reso tale che la coltura in idroponica è molto più efficiente della coltura. E quindi ci sono fenomeni rilevanti che nascono...
Anche agghiaccianti. Cioè,
alcune cose fanno anche un po' paura.
Fanno paura. Però ci sono cose positive, per esempio, e qui entriamo forse nell'ultima parte della riflessione sulla città intelligente, sull'altra questione da cui siamo partiti. Abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di comunità, abbiamo parlato di mobilità, forse parliamo di cambiamento climatico, perché forse è difficile anche lì non pensare che l'intelligenza di una città non si misuri con questo tema. Allora, per scherzare un po', io ti insegno in una università di Shanghai, e una delle questioni che è diventato uno dei temi della ricerca dell'anno accademico è stata il rischio effettivo che fra 70 anni una grande parte della città sia sommersa dalle acque dovute all'innalzamento del livello degli oceani. E questo ha significato che una parte della facoltà si è messa a studiare dei sistemi di protezione, cupole, barriere. Un'altra parte, tra cui quella di cui faccio parte, si è messa a pensare all'opportunità, necessità, provocazione di immaginare di migrare su un altro pianeta, che io pensavo fosse un gioco, una provocazione.
Quindi anche lì se non che
facendo un minimo di lavoro di ricerca, noi siamo partiti con un'idea davvero così un po' di giocare un po' su questa cosa, giocando sull'aspetto della provocazione, immaginando delle capsule verdi che poi potessero ricreare sulla superficie di Marte delle condizioni abitabili per specie viventi terrestri. Siamo stati contattati dall'Agenzia Spaziale Cinese, poi ho scoperto che l'Agenzia Spaziale Italiana lavora già sull'idea di costruzione di insediamenti sul pianeta rosso, lo stesso lo fa l'Agenzia Spaziale Europea, la NASA è avanzatissima, cioè a volte non abbiamo la percezione, e Musk addirittura comincia a pensare a 3 mesi di trasbordo necessari per vivere in un pianeta che ha delle condizioni, diciamo, termiche, atmosferiche lontanissime dalle nostre, ma che è l'unico pianeta abitabile tra quelli più vicini. Quindi questo che sembrava fantascienza, quanto sembrava fantascienza, è diventata una realtà dovuta al fatto che le questioni del cambiamento climatico sono ormai diventate una delle grandi questioni emergenti e in qualche modo impossibili da evadere, credo, oggi nel senso dell'opinione pubblica. C'è un dato, Friedman ha scritto un libro in cui dice che il 47% delle popolazioni dei giovani delle grandi città del pianeta si pone questo come problema principale, e credo che questa cosa stia diventando il problema principale, non solamente perché crea la questione questa questione di una migrazione forzata, ma perché determina dei rischi giganteschi. Le città sono sicuramente la causa, sono anche sicuramente le vittime, ma possono anche diventare forse una parte della soluzione di questo tema. E questo significa sostenibilità, significa lavoro, come già è stato fatto, importante sulle energie rinnovabili, ma significa anche, e qui concludo, la grande questione della forestazione urbana, cioè dell'aumento delle superfici verdi, vegetali, permeabili e biologiche nelle città. Cioè il problema della demineralizzazione, nel senso che se è vero che, come dicevo, il 75% della CO2 è presente in atmosfera è prodotto dalle città, i boschi e le foreste del mondo ne assorbono il 40%. E quindi immaginare di aumentare le superfici boschive nelle città significa in modo assai efficace combattere, diciamo, l'eccesso di produzione di CO2. Significa pensare come accade che la CO2 è un fertilizzante ottimo per le piante e gli alberi, e che senza fare cose impossibili, aumentare le superfici a parco, a giardino, immaginare di sviluppare l'agricoltura urbana, immaginare di costruire delle pareti verticali, sono tutti parti di un unico grande progetto che, associato a quello delle energie rinnovabili, può in modo efficace essere una risposta che una città intelligente dà alla questione del cambiamento climatico. Tra l'altro, io domani vado negli Stati Uniti, perché per esempio a New York mercoledì inizia una tre giorni di lavoro proprio sul tema della, come dire, cambiamento climatico, dove il tema della forestazione urbana è uno dei temi. E la FAO, questa è una notizia che do e mi fa piacere darvi, organizza il primo forum internazionale sulla forestazione urbana a Mantova nel novembre prossimo. Quindi diciamo che da questo punto di vista l'Italia sarà un po' il paese di riferimento per questa grande questione.
C'è un punto su cui potremmo usare le reti e le tecnologie, ed è che una delle cose che colpisce in un dato che lui ci ha proposto, dice il 47% dei giovani ha questo tema come tema principale. Ora ci sono molte cose.
La politica non ne parla, perché no, aspetta, se la politica italiana in particolare ma questo è incredibile. Sì, no?
Però quello che a me colpisce è che il tema della condizione di vivibilità del pianeta è un tema tra i pochi che non ha soluzioni nel piccolo. Cioè non è un tema su cui l'attivismo dei singoli o dei gruppi o delle comunità è capace di modificare di una virgola. È un tema eminentemente politico, ma i giovani riescono con paradossale capacità a dire che questo è il tema che gli interessa di più, ma non gli interessa la politica. E questo è un tema su cui finisce che questo 47% di attenzione è un tema che viene usato più come una previsione di fine che come una necessità di intervento. Questo è in verità una cosa su cui noi possiamo attuare due scelte. Una è quella di far sentire al 47% dei giovani che sono una massa di rilievo, che hanno, se vogliono, la possibilità di cambiare la politica in modo non triviale. E la seconda è quella che possono anche progressivamente condividere le soluzioni possibili invece che semplicemente la denuncia, perché i due rischi di un'attenzione su tematiche di questo genere è uno che ci limitiamo alla denuncia e due che non scopriamo che abbiamo. Allora io sono rimasto molto colpito e devo dire che è la prima volta che qualcosa succede negli Stati Uniti mi ha colpito alla manifestazione degli studenti sulle armi, perché questo è un caso in cui la rete è fondamentale, mai ci sarebbero riusciti, non si sono appoggiati a nessuna delle organizzazioni esistenti e hanno organizzato la mobilitazione di più di 1 milione di giovani, comprese tutte le città che sono mosse, su un tema specifico e con proposte precise e specifiche. Se questo avesse continuità sarebbe un fenomeno assolutamente nuovo, molto più rilevante, anche perché c'era meno il pericolo della vita, eccetera, delle primavere del Mediterraneo, che erano state un fenomeno in cui le reti avevano giocato un ruolo interessante, ma molto di superficie, mentre in questo caso è stato molto più di creazione di identità vera, nel senso che essendoci un tema molto preciso, si sono mossi e sono mossi in un mese e sono riusciti a mobilitare 1 milione di giovani, che è una cifra veramente rilevante. E quello che mi ha colpito senza appoggiarsi a nessuna delle organizzazioni esistenti. Questa è la disintermediazione nella politica che lo rende possibile. Cioè senza le reti questo non l'avresti potuto fare. Avresti potuto avere 1 milione di persone che ognuno nel suo specifico diceva la stessa cosa, magari, ma non arrivando a delle proposte concrete, a un'unica proposta che mettesse in discussione il comportamento della politica americana. Allora, questo io ve lo dico perché questo è, secondo me, un fenomeno abbastanza interessante, ma di nuovo questo vuol dire che noi nella città intelligente dobbiamo creare le condizioni perché le iniziative, non solo dei giovani, in questo caso anche degli anziani, abbiano la possibilità di svilupparsi sulla base del fatto che ci sono delle energie che vogliono mettersi in gioco, e non necessariamente per fare una protesta, anche perché
voglio dire, la vera grande, come dire, il vero, uno dei grandi letture di una, come dire, sostanziale fallimento di alcune delle promesse della rete, riguarda proprio il fatto di poter garantire spazi e opportunità di costruzione delle decisioni, cioè di democrazia deliberativa. Adesso, senza richiamare Rodotà, ma Rodotà ha scritto molto su questa illusione, no? Ed è un punto cruciale. Se pensiamo a come nella sinistra, penso anche alla sinistra milanese, abbiamo gestito in modo veramente umile e sbasso la questione della partecipazione, usando la rete a volte semplicemente per mettere importanti quote di cittadinanza di fronte a una scelta già compiuta, alla scelta tra due alternative, no? Come se la partecipazione fosse dire sì o no, come se fosse una sorta di continuo referendum, no? E non si è mai lavorato seriamente sull'idea invece di una della rete come strumento di democrazia deliberativa, questo, dove le decisioni vengono costruite e le alternative vengono costruite a livello di reti locali, di comunità. Questo è uno dei grandi fallimenti anche di una sinistra povera di idee.
Questo è il tema con cui volevo concludere, ed è anche le tecnologie, questo ne abbiamo parlato durante le precedenti, in alcune delle precedenti conversazioni, non è che la tecnologia è o così o niente, non è che ha una linea di sviluppo che è segnata e in cui possiamo accelerare o rallentare. In verità diversi paradigmi si confrontano, sembra che cominciano ad accorgersene anche gli economisti. Noi abbiamo ospitato nella mia università un economista californiano, Martin Kenney, che ha scritto un bellissimo articolo assieme a un altro che si chiama John Zisman, in cui per la prima volta, la mia grande sorpresa, lui diceva che il problema è poi che la next phase della digital revolution può andare verso attaccare i lavori e sostituirli, o andare nella direzione di arricchire i lavori per renderli capaci di affrontare più questioni. E questo, dice, non è una cosa, dipende dalle scelte, addirittura dice forse già fare dei programmi di ricerca, dire nei programmi di ricerca, e poi devono essere delle cose che servono per arricchire il lavoro e non per sostituirlo, almeno dimmi a cosa servono. Perché questo. Allora, rispetto a questo, volevo chiedere, tu hai mai rilevato una inadeguatezza delle tecnologie che ti vengono proposte, che vengono già utilizzate nei social, eccetera? Perché io penso che i social che oggi dominano il mondo hanno due caratteristiche preoccupanti. Il primo è che sono al servizio mio e di 2 miliardi di persone, ma mi trattano sempre partendo da loro, cioè non mi danno niente in mano. E quindi è difficile che sia il veicolo dell'autonomia, della crescita, delle iniziative. E il secondo è che vogliono personalizzare il servizio a me, perché mi usano tutte le informazioni che trovano su di me per decidere chi sono, senza banalmente chiedermi che cosa voglio. Perché capite che c'è un autoritarismo rilevante se qualcuno, una macchina invece che un dittatore, decide di cosa ho bisogno invece che chiedermi che cosa voglio. Allora, non è che la tecnologia ce l'ha scritto nel DNA, che deve decidere di cosa ho bisogno, può anche servire per darmi quello che voglio. Allora, rispetto a questo, anche nel governo della città, le tecnologie possono andare in un senso o possono andare nell'altro.
No, questo è un punto chiave. Ci sono state delle esperienze, ci sono state per esempio delle piattaforme create dai Verdi in Germania, che hanno cercato di costruire una delle forme di digitali, di socializzazione, che partivano dalla costruzione dei bisogni, diciamo, a livello proprio di reti di comunità, Ci sono state le esperienze americane, credo anche molto interessanti. Luca Di Biase ha scritto un libro carino sul rapporto tra reti, comunità e politica, ma tu anche hai ragionato molto su questo aspetto. Ci sono stati anche dei politici italiani che hanno provato a fare qualcosa. Allora, a parte la questione, diciamo, Casaleggio, su cui io oggi non voglio entrare perché è complessa, penso anche a Renato Soro, che a un certo punto ha provato a fare un'operazione di questo tipo. Però la verità vera è che si è visto poco, cioè che oggi non credo che ci sia nulla di rilevante, quantomeno in Italia, da questo punto di vista, su cui misurarsi. Quindi è un terreno totalmente aperto. Io devo andare, vi ringrazio.
Lui ci ha intrattenuto, se ne lo ringraziamo naturalmente.
Grazie.
Perché ci ha detto un sacco di cose interessanti e noi ci rivediamo a ottobre. E se avete delle idee scrivetemi, che io sono ben lieto di ricevere. Scrivete a me, pubblicate su Facebook tutto quello che avviene alla Casa della Cultura, io ricevo tutto e raccolgo.
E grazie mille, Giorgio. Grazie.
Ciao. Ha preso tutto? Arrivederci. Professore Butera, buongiorno, anzi buonasera.
Buongiorno.
Bravo,
bellissima sessione,
ma potevi aprire. Se ne andava, se ne va, scusa Sara, io non volevo mettere nessuno in imbarazzo. L'avrei fatto, professore.